Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. E poi la preghiera di Sant'Anselmo d'Aosta che io amo particolarmente perché unisce intelligenza e affettività e affetto. Le cose vanno amate quando si fanno. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione, fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore. Fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Abbiamo detto fin dall'inizio che i catechismi normalmente cominciano esaminando il credo, perché nel credo ci sono tutti gli articoli contenuti fondanti della nostra fede e quindi vengono esaminati uno per uno, un po' alla volta. Naturalmente prima c'è tutta una parte preliminare che riguarda il rapporto fede-ragione, riguarda come ci si introduce all'accoglienza della rivelazione, quindi attraverso la fede, con l'uso della ragione che ti aiuta a trovare i motivi di credibilità della tua fede. Fatta tutta questa premessa, finalmente entriamo nella sezione che riguarda il credo e il testo del compendio presenta le due versioni più note del credo. Una è il simbolo degli apostoli che viene fatto risalire alla tradizione apostolica e poi c'è quello più ampio, quello niceno-costantinopolitano, che è quello che recitiamo nella messa la domenica e tutti i giorni delle solennità. Quindi vengono riportati sia in italiano che in latino. Non sto a leggerli perché li trovate nel testo e sono conosciuti. E entriamo nel quarto capitolo. Io credo in Dio Padre, i simboli della fede. E siamo al numero 33 del compendio del Catechismo, quindi ripartiamo da dove eravamo la volta scorsa. Il numero 33 pone questa domanda e dice: ma che cosa sono i simboli della fede? E dà una risposta molto concisa, ma precisa, e dice che i simboli sono formule articolate. Articolate vuol dire che sono fatte di articoli, come un codice, chiamate anche professioni di fede, e il credo è la professione di fede, o credo, con cui la Chiesa, fin dalle sue origini, ha espresso sinteticamente e trasmesso la propria fede con un linguaggio normativo comune a tutti i fedeli. Normativo vuol dire che è la norma per poter sapere se si è cattolici o no, se si appartiene alla Chiesa cattolica o no. Se si accettano tutti questi e non si modificano le cose, si sa di essere cattolici. Se se ne accettano solo in parte o si interpretano in maniera diversa da come li interpreta la Chiesa cattolica, in tutta la sua tradizione, non semplicemente oggi o un anno fa o 100 anni fa, in tutto il complesso della sua tradizione. Ecco, quindi questo numero, un breve commento, definisce il concetto di simbolo. Abbiamo detto simbolo vuol dire mettere insieme, no? L'assemblea ecclesiale che mette insieme in comune la stessa fede di tutti, no? Come le due metà dell'anello spezzato che si ricongiungono, come era il simbolo secondo la tradizione greca antica. Questo numero definisce il concetto di simbolo, quello che comunemente conosciamo come il credo, la cui formula viene recitata in ogni messa domenicale nelle messe della solennità liturgiche, lo sappiamo. In questa formula si trovano espresse in una forma univoca, quindi non equivoca, ma univoca. Una forma univoca è come una definizione di matematica, cioè è quella, e precisa le verità contenuto della fede autenticamente cattolica che la Chiesa ha costantemente professato e definito solennemente nei primi concili ecumenici. I primi concili ecumenici cosa hanno fatto, come del resto poi tendenzialmente anche i concili successivi? Hanno formulato in maniera tale che se c'erano stati degli errori o delle incertezze o delle cose poco chiare prima, venisse fuori a galla esattamente ciò che la Chiesa riconosceva essere insegnamento autentico di Cristo e insegnamento autentico contenuto nella Scrittura e l'interpretazione corretta della Scrittura. E quindi è come la spiegazione formulata in termini di definizioni precise del contenuto della fede. Questo è importante, questo, perché in periodi come il nostro, dove la confusione è imperante, bisogna avere un punto di riferimento preciso, un punto di riferimento sicuro. Questo, chi è abituato a insegnare o a una mentalità scientifica, lo capisce benissimo, insomma, no? Cioè, se tu non hai delle definizioni precise, anche agli esami devi sempre correggere e mettere a punto in modo che non si facciano pasticci nell'esposizione. L'accettazione di queste formule è essenziale e dirimente per potersi ritenere cattolici membri della Chiesa a pieno titolo. Molto facile da capire, però può essere oggetto di discussione. Poi, terminata l'esposizione, se ci sono alcune domande, cercheremo di chiarire. Poi c'è il numero 34 che comincia a dire concretamente di che cosa si tratta. Quali sono, è la domanda, i più antichi simboli della fede? Si va alle origini, dove si va a pescare per essere il più vicini possibile alla fonte di tutto, che è Cristo. La risposta che dà il compendio è: sono i simboli battesimali, cioè quelli che venivano richiesti a coloro che ricevevano il battesimo. Io il battesimo te lo do se tu hai le idee chiare su che cosa stai credendo e quello che stai facendo. Ecco, allora i simboli sono legati al battesimo, che è il sacramento che dà l'accesso all'appartenenza alla Chiesa, appartenenza a Cristo attraverso la Chiesa. Poiché il battesimo viene dato nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, le verità di fede ivi professate sono articolate in riferimento alle tre persone della Santissima Trinità. Per cui nel credo troviamo la fede professata in Dio Padre Creatore, nel Figlio Verbo fatto carne per la nostra salvezza e nello Spirito Santo. Tutto è riferito a Dio in tre persone, così come Dio ha rivelato se stesso nel Vangelo attraverso l'insegnamento di Cristo. E dopo tutti gli altri elementi fanno riferimento a questa fede nel Dio uno in tre persone. Breve commento: questo numero è autoesplicativo in fondo, in quanto il battesimo poteva essere amministrato fin dai primissimi tempi del cristianesimo richiedendo proprio la fede nella Trinità, nella figliolanza divina di Cristo, vero Dio e vero uomo, nella sua morte e risurrezione redentrice e nella missione dello Spirito Santo che illumina le menti per rendere intelligibili la verità della fede. Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. Ecco, il nostro attuale rito del battesimo intende riprendere questa modalità nelle promesse battesimali, che sono un altro modo di formulare lo stesso, di recitare lo stesso credo, e che si può utilizzare anche nella messa normale, ma nel rito del battesimo è esattamente così. Quando, dopo la richiesta della rinuncia a Satana, che viene fatta al catecumeno, al battezzando, o ai genitori, se è un bimbo nato da poco, che rispondono a nome suo, viene domandata l'adesione ai singoli articoli della fede. Noi l'abbiamo fatto anche in occasione della festa del battesimo del Signore, abbiamo recitato il credo nella messa usando questa formula. E anche qui è fatta a domande e risposte. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? E ciascuno risponde credo, non si risponde crediamo in senso collettivo, ognuno è responsabile della propria fede personalmente, quindi ognuno risponde credo. Quindi professare la fede in Dio Padre, poi professare la fede in Cristo, credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre, credo. E infine lo Spirito Santo, credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Credo, e poi si conclude, questa è la nostra fede e ci gloriamo di professarla. Un altro passettino in più col numero 35, vedete che si va anche abbastanza celermente. Benissimo. Storicamente, quali sono stati e quali rimangono i più importanti simboli della fede? Perché queste stesse cose si potevano dire anche con formule più o meno articolate, l'importante è che il contenuto fosse lo stesso. Storicamente si sono codificati due simboli. Uno è il cosiddetto simbolo degli apostoli, che è l'antico simbolo battesimale della Chiesa di Roma, quindi questa è roba che risale al primo secolo, proprio agli inizi. E il simbolo niceno-costantinopolitano che viene pochi secoli dopo, nel IV secolo, quando si prende piena consapevolezza di come formulare in maniera ampia, dettagliata, le stesse cose del simbolo degli apostoli, ma con qualche dettaglio in più, ecco, no, non di sostanza, ma di formulazione. Frutto dei primi due concili ecumenici, Nicea, siamo nel 325, quindi IV secolo, gli doveva già sembrare un'eternità perché, voglio dire, 325 anni, 300 anni dopo Gesù Cristo sembrava un'eternità. A noi sembra un'inezia perché siamo a 2000 anni, ma ci sono stati 3 secoli di fede della Chiesa, di riflessione, di insegnamento prima degli apostoli, poi dei successori degli apostoli. Ci sono state anche delle eresie, ci sono stati anche alcuni che dicevano come Ario, che diceva, ma Gesù, sì, no, è un po' meno di Dio, insomma, no? È solo un uomo, un grande uomo, ma e il Concilio corregge, no, è il Verbo che si è fatto carne, l'ha spiegato il Vangelo di San Giovanni, eccetera, c'è tutta una serie di cose. Per cui non si poteva ammettere un Gesù, un figlio di Dio, non figlio, ma creato in qualche modo. No, sono alla pari. Per noi sono cose, beh, noi ormai ce le siamo dimenticate, adesso noi che siamo un po' grandicelli, le abbiamo studiate nel catechismo. Quelli di oggi vanno in chiesa, mangiano comunioni come se fossero la pizza, non sanno neanche cosa siano queste cose. Per cui bisogna. E soprattutto si deve capire che c'entrano con la vita, ecco, non sono solo formule astratte. Qui non stiamo facendo della matematica, stiamo facendo della fisica, dell'ingegneria. Questa roba serve per costruire i ponti, per costruire le strutture portanti della vita. Stiamo facendo dell'anatomia per i medici, insomma, no? Cioè, per della fisiologia, queste cose. È bello quando si capisce che servono per vivere. E poi il Concilio di Costantinopoli che viene dopo, 381. E queste sono ancora comuni a tutte le grandi chiese d'Oriente e d'Occidente, anche per gli ortodossi, anche per, cioè, è rimasto questo patrimonio. Bene, un minimo di commento anche di questo. Ecco, in questo numero vengono richiamati i simboli della fede ritenuti fino dai primi secoli i più completi e antichi. Il simbolo degli apostoli, che deve la sua denominazione al fatto che la tradizione lo ha ritenuto risalente all'epoca apostolica. Qui è la tradizione che parla, perché non abbiamo una documentazione cronachistica, però lo si è sempre ritenuto patrimonio della fede degli apostoli. Magari all'inizio era tramandato a voce, quasi segretamente, perché se certe cose si venivano a sapere, poi cominciavano le persecuzioni, poi alla fine no, le cose sono state scritte, sono state codificate, si sono cominciate a recitare nelle assemblee, nelle chiese, in modo che si fosse sicuri che la fede era la stessa in tutte le parti, in tutti i paesi, in tutte le città, in tutte le comunità. E così si passavano questi testi molto a memoria, ma poi alla fine anche in codici, in testi scritti. I concili fissano tutto questo. Il simbolo degli apostoli, che deve la sua dimensione al fatto che la tradizione lo ha ritenuto risalente all'epoca apostolica. Il secondo, il simbolo niceno-costantinopolitano, che è quello che recitiamo nella messa. Ebbe la sua definizione ufficiale quest'ultimo nei due grandi concili di Nicea e Costantinopoli, ed è quello che ci ha appena detto il numero che abbiamo letto. Siamo nell'epoca dei grandi concili, siamo il IV secolo, tra il 300 e il 400, IV e V secolo sono l'epoca dei concili, in cui c'è stata questa fioritura di messa a fuoco dei contenuti che erano patrimonio dell'eredità della Chiesa, ricevuta dagli apostoli, che l'avevano ricevuta da Cristo stesso, eccetera. Definirono dogmaticamente le verità della fede riguardanti la natura trinitaria di Dio, le due vere nature, umana e divina, di Cristo, nell'unica persona divina del Verbo. E con il Concilio di Efeso, 431, se andate a Efeso, l'ho detto in altre occasioni, ci sono ancora i resti, anche abbastanza ben visibili, non solo archeologici, ma ci sono delle colonne, di quella che è la chiesa dove si svolse il Concilio di Efeso. Cosa ha fatto il Concilio di Efeso? La conseguente maternità divina di Maria, perché se Gesù è figlio di Dio, Maria è la madre del figlio di Dio, quindi è la madre di Dio. Noi siamo abituati, perché recitiamo l'Ave Maria così, senza renderci neanche conto, ma per riuscire a dire, c'è stata una riflessione, c'è stata la preghiera, dice, ma è solo la madre di Gesù, dell'uomo? E no, perché la persona di Cristo è una persona divina, e quindi a pieno titolo Maria è la madre di Dio. Noi diciamo Santa Maria, madre di Dio, così come se fosse una nocciolina. Dietro c'è un lavoro di riflessione, di preghiera, di studio. Se la persona di Gesù è quella divina del Verbo, allora di Maria si deve dire che è madre di Dio, come recitiamo nella preghiera dell'Ave Maria, rivolgendoci a lei. Ecco, nei numeri successivi, poi, del compendio del catechismo, inizierà la spiegazione degli articoli di fede, cioè riga per riga gli enunciati di ciascuna formula del simbolo degli apostoli, esaminandoli singolarmente. È chiaro che i contenuti poi sono gli stessi anche del Niceno Costantinopolitano. Qui viene esaminato il simbolo degli apostoli, anche perché è il più antico, e perché tradizionalmente è quello che è sempre stato studiato nei catechismi, no? Quando eravamo bambini, io parlo di quelli della mia generazione, si imparava il simbolo degli apostoli a memoria, poi dopo a messa si imparava a recitare anche quell'altro, tanto più che allora a messa si diceva in latino, e io sono ancora preconciliare nella mia quando ero bambino, io ce l'ho solo messo in latino, e invece in italiano nel catechismo si imparava il simbolo degli apostoli. Bene, allora adesso bisognerebbe cominciare a entrare nel contenuto dottrinale vero e proprio del catechismo, quindi nei singoli articoli della fede. Possiamo procedere? Resistete? Io prima però vi volevo leggere, lo riporto poi negli appunti, nel testo, un passo di San Cirillo di Gerusalemme, che è famoso per le sue catechesi. Lui non solo preparava, come vescovo, preparava al battesimo. Allora erano gli adulti quelli che si battezzavano, erano dei convertiti dal paganesimo o dall'ebraismo, no? E poi c'era la catechesi degli adulti vera e propria, cioè la catechesi mistagogica che si faceva dopo il battesimo, come stiamo facendo noi adesso in fondo, no? Per approfondire la comprensione di ciò che era oggetto della fede e che era criterio guida dell'esperienza cristiana. San Cirillo di Gerusalemme è del IV secolo. Le catechesi si trovano, vengono stampate continuamente, si trovano anche in internet. E in una bella pagina lui fa le raccomandazioni ai suoi, un po' come faceva San Paolo, come hanno fatto tutti i padri della Chiesa, e dice così: ve lo leggo perché è bello, anche se magari porta via qualche minuto in più, ma dobbiamo anche godercele le cose. Nell'apprendere e professare la fede, abbraccia e ritieni soltanto quella che ora ti viene proposta dalla Chiesa ed è garantita da tutte le scritture. Come dire, stai attento a non inventarti tu le cose o a non immagazzinare chiacchiere che si dicono in giro. Ma non tutti sono in grado di leggere le scritture, soprattutto allora, che non era comune neanche saper leggere. Alcuni ne sono impediti da incapacità, niente di male, hanno diritto di diventare cristiani lo stesso, li dobbiamo aiutare, ci dobbiamo aiutare. Altri da occupazioni varie, la distrazione esisteva anche nei primi secoli, uno c'ha tanto da fare che non c'ha tempo di mettersi a studiare più di tanto. Ecco perché ad impedire che l'anima riceva danno da questa ignoranza, tutto il dogma della nostra fede viene sintetizzato in poche frasi, che sono gli articoli del credo. Io, dice San Cirillo, ti consiglio di portare questa fede con te come provvista da viaggio, che vuol dire che in tutti i momenti della vita devi avere un criterio per il tuo pensiero, per il tuo giudizio, per le tue scelte. Non è che solo in chiesa, poi vai fuori e la vita è un'altra cosa. No? Vedete che dice le stesse cose che diciamo noi, perché per tutti i giorni della tua vita e non prenderne mai altra fuori di essa, anche se noi stessi cambiando idea, noi che ti insegniamo, noi vescovi, no? Dovessimo insegnare il contrario di quello che insegniamo ora. Ogni commento lo lascio a voi sulla situazione odierna. Oppure, anche se un angelo del male, cambiandosi in angelo di luce, tentasse di indurti in errore. Stai attaccato a tutto il patrimonio della scrittura, della tradizione, così come l'hai ricevuto. È la stessa cosa che poi dirà San Paolo, aveva detto San Paolo così. E qui proprio cita San Paolo, cita i Galati: se anche noi stessi o un angelo vi cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che abbiamo predicato, sia anatema. Cerca di ritenere bene a memoria il simbolo della fede. Esso non è stato fatto secondo capricci umani, ma è il risultato di una scelta dei punti più importanti di tutta la scrittura. Essi compongono e formano l'unica dottrina della fede. E come un granellino di senapa, pur nella sua piccolezza, contiene in germe tutti i ramoscelli, così il simbolo della fede contiene nelle sue brevi formule tutta la somma di dottrina che si trova tanto nell'Antico quanto nel Nuovo Testamento. Perciò, fratelli, conservate con ogni impegno la tradizione che vi viene trasmessa, scrivete negli insegnamenti, nel più profondo del cuore. Vigilate attentamente perché il nemico non vi trovi indolenti e pigri e così vi derubi di questo tesoro. State in guardia perché nessun eretico stravolga la verità, le verità che vi sono state insegnate. Ricordate che aver fede significa far fruttare la moneta che è stata posta nelle vostre mani. Non dimenticate che Dio vi chiederà conto di ciò che vi è stato donato. Vi scongiuro, come dice l'Apostolo, è bello perché questi qui si immedesimano con San Paolo, la stessa cosa fa Sant'Ignazio di Antiochia nel secondo secolo, sembra di sentire parlare San Paolo, cioè hanno un'immedesimazione fisica con i loro maestri e la catena dei maestri. Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato. Questa è una citazione della prima lettera a Timoteo. Conservare intatta fino al giorno del Signore nostro Gesù Cristo questa fede che vi è stata insegnata. Ti è stato affidato il tesoro della vita e il Signore ti richiederà questo deposito nel giorno della sua venuta, che al tempo stabilito sarà a noi rivelata dal Beato Unico Sovrano, il Re dei Regnanti e Signore dei Signori, eccetera. Al quale, qui c'è la dossologia, al quale sia gloria, onore ed impero per i secoli eterni. Amen. Questa è la quinta catechesi sulla fede e il simbolo. Ve l'ho voluta leggere, anche se era un po' lunghina, perché si sente la vivezza dei primi secoli cristiani e poterla riscoprire noi oggi, come dire, farla anche vibrare sensibilmente oggi, è un respiro, è un clima, no? Ne sappiamo qualcosa noi. Bene. Ancora un po'. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Questo è la prima riga del credo, no? E qui il numero 36 comincia a entrare dentro questo. Posso andare avanti, sì? Perché la professione di fede, dice il numero 36, inizia con io credo in Dio? E qui si comincia a fare un po' di anatomia delle parole, no? Perché ognuno ha un peso. Non è che la prima cosa è io credo in Dio, ma dice perché dice questo? Risposta, perché l'affermazione io credo in Dio è la più importante, la fonte di tutte le altre verità sull'uomo e sul mondo e di tutta la vita di ogni credente in Lui. Naturalmente qui noi stiamo analizzando i contenuti della fede, i contenuti della rivelazione. Quindi si presuppone che uno abbia già fatto il percorso di ricerca razionale, dei motivi di credibilità, di tutta una serie di cose che ti preparano ad arrivare al punto di dire sì, sono disposto a fidarmi dell'insegnamento di Cristo e della Chiesa e quindi lancio il sasso che chiamo fede. E quindi si presuppone che uno abbia già detto di sì a Cristo nella fede della Chiesa e voglia capire più in profondità le cose alle quali ha detto di sì, l'insegnamento delle persone alle quali ha detto di sì. Ecco perché io credo in Dio diventa il punto di partenza di tutte le conseguenze, di tutti gli sviluppi. Allora, che razza di percorso abbiamo fatto dalle prime volte che ci siamo visti fino a oggi? Lo dico a commento di questo articolo. Ma cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto delle premesse, le necessarie premesse che hanno introdotto i fondamenti che sono all'origine della fede cristiana cattolica, parlando delle fonti dalle quali trarre il suo oggetto, ciò che viene proposto da credere. E sono Dio come soggetto della rivelazione. È Dio che prende l'iniziativa di rivelare se stesso. Poi la Sacra Scrittura e la tradizione come veicoli della rivelazione. Le cose insegnate da Dio sono state fissate prima a parole nella tradizione, poi per iscritto nella Scrittura e ancora nella tradizione per spiegare e comprendere bene la Scrittura. Poi un terzo elemento che è entrato in gioco è il magistero come interprete autorevole e garante dell'autentica interpretazione. nella misura in cui venisse meno questa autenticità di autorevolezza, di interesse, quello non è più magistero, perde la qualifica in qualche modo. Ecco, dopo questa premessa, il catechismo è passato finalmente a trattare della fede e del suo soggetto. Il soggetto della fede è l'uomo, perché è lui che deve dire sì, ci sto, sì, mi fido, ti credo. Parlando prima di tutto, e l'abbiamo visto nelle volte precedenti, dell'atto e della virtù della fede. E l'abbiamo esaminato, quindi adesso non sto a ridirlo. L'atto è, sì, hai ragione, ti credo, hai detto una cosa giusta, ti credo, poi tutto il resto non mi interessa. No, la virtù è la continuità di atti di fede. Mi fido sempre. Mi fido di quello che hai detto ieri, di quello che dici oggi, sono pronto a fidarmi di quello che dirai domani. Quando si ha fiducia in una persona, si ha fiducia fino in fondo. E ora nel contenuto e nella dottrina, ecco la fase in cui siamo entrati adesso, esaminare il contenuto della dottrina della fede, contenuta nell'insegnamento della Scrittura, che ha avuto il suo compimento nell'insegnamento di Cristo, il quale ha detto appunto: non sono venuto per abolire, ma per dare compimento, così come è sintetizzato negli articoli della professione di fede, il credo e il simbolo. Ecco, siamo a questo punto qui, dopo tutte le premesse preparatorie, adesso siamo entrati nell'esame del contenuto. Io tendo a volte a riprendere, a ripetere forse anche troppo le cose, ma a ogni ripetizione si fa un passo di approfondimento in più, almeno questo dovrebbe essere l'idea, no? Adesso faccio un discorso da vecchio perché me lo posso permettere. Quando andavamo a scuola, noi della mia generazione, ma insomma qui siete tutti un po' grandicelli, c'era un sistema didatticamente efficace, poteva essere un po' noioso, ma è efficace, perché si cominciava alle elementari e si cominciava con i rudimenti della grammatica, i primi accenni della storia, un po' di storia romana, poi alle medie è come se si ricominciasse tutto da capo, ma in realtà si approfondiva la comprensione delle stesse cose, e poi alle scuole superiori, eccetera. Sto adottando forse un po' pesantemente, senza volere, ma lo stesso metodo, cioè riprendere spesso le cose perché te le faccio vedere come funzionano in vari settori. Ma d'altra parte facciamo così anche adesso, io qui, avendo un collega di ingegneria, dico, bene o male, noi usiamo la stessa matematica, usiamo la stessa fisica dappertutto e la applichiamo, per cui si approfondisce, si capisce bene che cos'è nel vedere come funziona. Adesso scusate la divagazione da deformazione professionale, però questo per spiegare il metodo. Allora inizia con questo numero l'esame delle singole affermazioni, degli articoli che vengono formulate nel simbolo apostolico, poi prosegue con i numeri seguenti fino ad averle esaminate singolarmente tutte, pronunciando, professando il primo articolo, il battezzato dichiara innanzitutto di credere in Dio, intendendo con questo non solo di riconoscere con la sua intelligenza la ragione che deve esistere un principio causale di tutto, di tutto ciò che esiste e che alcuni sono in grado anche di dimostrare con criteri razionali la necessità dell'esistenza di un principio fondante tutto. Oggi perfino in matematica c'è il problema dei fondamenti, no? Cioè trovare quei principi nella realtà che fondano tutto il discorso, tutto lo sviluppo successivo. Ma di riconoscere con la fede che l'esistenza di Dio è stata anche rivelata da Dio stesso. Mica tutti sono dei grandi tecnici della logica e della filosofia per arrivare, e della scienza per arrivare a dimostrare la necessità di un fondamento unico e primo di tutte le cose. E allora Dio ti viene incontro, è Lui che parla di se stesso. L'esistenza di Dio è stata anche rivelata da Dio stesso in persona all'umanità come attestano le scritture, le testimonianze, la tradizione, gli appartenenti alla Chiesa. Se resistete un altro po', facciamo il numero 37, che comincia a fare un passo in più. Perché professiamo la fede in un solo Dio e non in 50, per esempio? Perché Dio stesso è la risposta. Egli si è rivelato al popolo di Israele come l'unico, quando disse: ascolta Israele, il Signore è uno solo. Eravamo in un ambiente pagano, quindi questi adoravano di tutto, dal sole alla luna, alle stelle, agli animali, alla natura. Beh, sembra di oggi di essere tornati uguali, cioè, perché man mano che ci si scristianizza ci si ripaganizza, è automatico. Mentre la scrittura dice: non ce n'è altri. Gesù stesso ha confermato: Dio è l'unico Signore. Professare che Gesù e lo Spirito Santo sono anch'essi Dio e Signore non introduce alcuna divisione nel Dio uno. Potremmo dire così, parafrasando la riflessione che ne fa San Tommaso: Dio visto dall'esterno è assolutamente uno. È l'unico fondamento, l'unico creatore, l'unico Signore. Visto dall'esterno è assolutamente uno. Che poi dopo lui ci abbia rivelato anche la sua vita interna, che è una vita relazionale, di tre relazioni, di paternità, di figliolanza e di amore, e queste sono le tre persone per quanto ci è dato di capire, questo è un regalo che ci ha fatto lui, ma rimane esattamente intatto nella sua natura e nella sua sostanza. Adesso non posso mettere a fare una lezione di teologia trinitaria, anche perché rimane un mistero, però è chiara l'unicità del fondamento. Il simbolo, commento a questo, ci fa precisare in particolare di credere in un solo Dio. Vedete che qui tutti gli articoli, le frasi, le parole che noi diciamo così spensieratamente hanno un peso ben preciso. Anche la sola ragione correttamente usata permette di conoscere che se c'è un fondamento causale di tutta la realtà, questo non può essere che unico. E questo non è solo una questione di rivelazione, è una questione anche di logica, di razionalità, perché se ci fossero due o più fondamenti, cause di tutto, il primo di essi non potrebbe essere la causa del secondo, altrimenti quest'ultimo sarebbe causato dal primo e non sarebbe più l'origine di tutto. Allora neppure il primo sarebbe il fondamento di tutto, non essendolo per il secondo. Cioè, uno dei due è per forza subordinato all'altro. E questo dal punto di vista della sola intelligenza. È curioso che anche in matematica, adesso avendo qui un ingegnere mi viene da sconfinare, ma la dimostrazione dei teoremi di unicità è sempre più facile di quella dei teoremi di esistenza. No? Dice: se esiste la tal cosa deve essere unica. Prima si dimostra il teorema di unicità, poi dopo si dimostra l'esistenza, che normalmente è più impegnativa di questa tecnica, ma adesso questa è secondaria in questo momento. Il credo poi ci fa dire che non lo affermiamo che non solo perché lo comprendiamo con la ragione, ma anche e soprattutto perché è Dio stesso a essersi rivelato come tale. E questo viene incontro anche a chi non è allenato a tecniche di logica e di studio, insomma, cioè, voglio dire, una volta si faceva l'esempio della vecchietta che andava in chiesa e con la fede ne sapeva più del grande studioso che lavorava solo di testa, insomma, no? Sono di conseguenze incompatibili. Ecco, queste sono le conseguenze da tirare che oggi devono essere ben chiare, perché oggi abbiamo gente che va in chiesa, poi mescola dei riti di tutti i generi che sono pescati da cose che col cristianesimo non hanno niente a che fare. Sono di conseguenze incompatibili con la fede cristiana tutte le forme di paganesimo politeista credere in più divinità. Sembra una cosa d'antichi, ma in realtà no, è così, perché dice, ma io sì, vado in chiesa per la domenica, poi dopo io vado anche dal mago o vado anche a fare le ginnastiche orientali dove mi insegnano che ci sono delle altre potenze, delle energie, che ci sono delle forme soprannaturali, eccetera, eccetera. Mescoliamo tutto. No, questo non sta insieme. Non sta insieme anche perché poi ci sono pericoli seri di contaminazioni sataniche in certe filosofie o in certe religioni orientali, quindi bisogna stare attenti. Tutte le forme di superstizione che attribuiscono caratteri divini a persone e cose che non sono l'unico Dio sono incompatibili con la fede cristiana. Sono incompatibili perché c'è la rivelazione, ma sono incompatibili anche alla luce della ragione, cioè del buon senso. Perché confliggono nelle loro affermazioni, se non altro. Se la rivelazione ti dice che c'è un Dio unico, non andare a pescarne altri 52. Insomma. Al tempo stesso sono incompatibili con la fede cristiana le religioni non cristiane, in quanto propongono da credere in un Dio che ha caratteri diversi e incompatibili con quelli rivelati da Dio stesso, come viene descritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Quindi il fatto che siamo tutti figli di Dio, tutte queste sciocchezze che si dicono da qualche anno nella Chiesa e vengono spacciate per cristiane da chi dovrebbe insegnare il cristianesimo e invece lo tradisce, per ignoranza o per malafede, non mi interessa, è assolutamente incompatibile. Questo poi non significa. Non significa che chi le dice rimanga nell'autorità che ha ricevuto, semplicemente la usa male. Questi caratteri, che si chiamano in teologia attributi divini, vengono poi spiegati nei numeri immediatamente successivi al compendio, del compendio. Quindi quelli che sono i caratteri del Dio che si è rivelato, del Dio cristiano che si è rivelato, vengono poi spiegati pian piano nei numeri successivi del compendio. Noi potremmo anche cominciare a fermarci perché abbiamo già fatto una buona tiratina, eh? Perché il numero successivo, parla del nome di Dio, che è una cosa piuttosto importante e magari se volete lo possiamo anche iniziare, però potrebbe essere che entra a fare corpo unico con il numero successivo ancora, allora scorporarli 38 e 39 secondo me non vale la pena, è bene farli insieme. Il nome di Dio, noi, è un concetto molto biblico, a noi dire il nome, dicevo, beh, che uno si chiama Luigi, che l'altro si chiama, quell'altro si chiama Dio, tutto fa brodo. No, dobbiamo pensare che il nome è come la definizione. In ambito scientifico le definizioni sono importanti perché ti dicono che cos'è una cosa di cui tu ti occupi, l'oggetto di cui tu ti occupi. Il nome con cui Dio si rivela è la definizione che Dio dà di se stesso. E dentro una definizione ci sta l'essenza della cosa che ti viene spiegata, eh? Quindi lo rimanderei alla volta prossima, se così, anche per non fare indigestione, perché adesso il materiale è abbastanza denso. Cioè, l'abitudine e una certa superficialità. Da un lato ha fatto sì che i sacramenti vengano dati in maniera a volte molto senza garanzie, in maniera molto superficiale. Questo è sbagliato, indubbiamente. Indubbiamente questo è sbagliato. Però non è solo una cosa che risale a questi ultimi tempi, perché in realtà è un pezzo che è sparito, per esempio, il ruolo dei padrini e delle madrine, è diventato formale, mentre i padrini e le madrine dovevano essere coloro che, essendo membri vitali della comunità cristiana, aiutavano i genitori o addirittura li sostituivano se questi erano carenti dal punto di vista di garantire un'educazione cristiana al nuovo battezzato, al bambino battezzato. Questo purtroppo è un andazzo che si è accumulato negli anni, ma da tanti anni. Cioè, già da tanti anni i padrini e la madrina tante volte non erano in grado di garantire niente e neppure i genitori. Allora, in questi casi il battesimo veniva dato, anche se con una certa superficialità, comunque contando sul fatto che il battesimo come sacramento dà una grazia e quindi in qualche maniera un bambino battezzato aveva un beneficio da parte della grazia di Dio che uno non battezzato non ha. Quindi in qualche maniera era come mettere nel bozzolo un germe, una crisalide che in futuro avrebbe avuto anche la possibilità di risvegliarsi. E in certi casi questo è successo, cioè di gente che non ha avuto un'educazione cristiana, ha avuto il battesimo e poi magari a 20, 30 anni, ma anche prima arrivavano a scoprire e avere come un richiamo interiore per cui si accostavano alla Chiesa da adulti e facevano un percorso di conversione. È chiaro che nei primi secoli non si faceva questo, cioè tu il battesimo lo davi quando c'era una formazione dietro, o all'adulto che lo riceveva o alla famiglia. È chiaro che distruggendo la famiglia automaticamente tu mandi in frantumi le condizioni per poter dire ti do il battesimo, perché che garanzia hai, che educazione cristiana puoi avere? Quindi su questo la comunità dovrebbe poter supplire quando esiste, quando funziona. Cioè adesso siamo in una situazione evidentemente di forte degrado, quindi lo si dà, cioè io sarei prudente nel darlo, dico sinceramente, io ringrazio di non essere mai stato parroco perché ti trovi in situazioni difficili, cioè quando lo si dà, così come si sono fatti tanti matrimoni preparati in maniera superficiale, no? Per dire, beh, diamogli la possibilità, vediamo se e confidiamo nell'aiuto di Dio, però non è una prassi pastorale secondo me consigliabile. Quindi, però questo è un mio parere personale, dopo è responsabilità dei vescovi dare o non dare. È chiaro che oggi è troppo facile, soprattutto in casi come questi, come dire, cedere alla logica del momento, insomma alla logica del mondo. Quindi comunque sono problemini seri. In certi casi ci sono stati dei parroci che coraggiosamente hanno negato, hanno detto no, un momento, o si fa sul serio o altrimenti ne riparliamo tra qualche anno, perché tu lo vieni a chiedere se non ci credi, o ci credi ma in maniera distorta. Quindi poi situazione per situazione le cose possono avere delle caratterizzazioni, però insomma non si danno le perle ai porci, dice il Vangelo, cioè bisogna stare attenti. Allora, dai prima l'educazione e la formazione a chi ti fa la domanda. Tu vieni da me e mi dici, io sono il concessionario della Ferrari e mi dici, io ho i soldi, voglio comprarmi la Ferrari. E io non mi sincero né del fatto che tu abbia la patente, non mi sincero né del fatto che tu abbia un'esperienza di guida tale da saperla condurre, non mi fido di te, te la vendo perché così faccio i soldi e non mi importa. Cioè, non so se queste idee sono più confuse che altro, ma cioè, oggi noi dobbiamo ricostruire, perché ci siamo messi qui con santa pazienza a leggere, guarda, perché dobbiamo bene o male ricostruirci l'alfabeto, perché non c'è più da nessuna parte. Almeno se noi ci aiutiamo in questo, di conseguenza, di riflesso, ognuno di noi potrà essere di aiuto a qualcun altro. Cioè, che cosa possiamo fare? Non è che qui c'è da ricostruire il tessuto della Chiesa, insomma, in qualche modo. Adesso però non voglio invadere tutto il tempo, se ci sono altri. Allora, la Trinità in sé, la natura intima di Dio, rimane misteriosa. Noi sappiamo solo quel poco che Lui ci ha rivelato, che ha ritenuto di rivelarci. D'altra parte, tu non puoi mettere una montagna sulle spalle di un essere umano, devi mettere qualche cosa che possa reggere sulle sue spalle. Quindi noi non è che sappiamo perfettamente l'intimità di Dio. Quello che noi sappiamo è quello che ha rivelato Gesù nel Vangelo, di cui ha parlato del Padre e dello Spirito come se fosse una roba normale, come noi parliamo, non so, di strumenti di cucina. Cioè, per lui il Padre e lo Spirito Santo sono una cosa normale, non ci ha dato spiegazioni dettagliate, no? Da come lui ne ha parlato, come dire il Padre e lo Spirito, come dire mio fratello, mio padre, mio fratello, mia sorella, insomma, come noi parliamo così spontaneamente, ne ha parlato lui, senza entrare dentro dettagli. Tutto il resto è frutto di una rimeditazione teologica dei padri della Chiesa, fino ad arrivare a definire le formule del credo sulla base di quello che loro hanno cercato di capire, di quelle che sono le parole di Gesù, di quelle che sono le parole della Sacra Scrittura e tutto quello che c'è nel complesso, nella meditazione. Allora, quello che si è cercato di capire nel costruire un modello teologico è che nella Trinità acquistano la massima importanza le relazioni. Anche per noi le relazioni tra le persone sono importanti. Noi senza relazioni non riusciremo neanche a vivere, anche se di per sé noi possiamo esistere anche da soli, cioè voglio dire, un Robinson Crusoe nell'isola si può arrangiare anche da solo, certo non è che ci stia bene, fa amicizia, vabbè, un venerdì ce l'aveva anche lui, ma insomma voglio dire, di per sé non è che uno non possa sopravvivere anche come individuo da solo, se trova da mangiare, se trova da... Mentre in Dio tutto questo non sussiste, le relazioni coincidono con Dio stesso. Per cui c'è una relazione che viene chiamata di paternità e reciprocamente di figliolanza, e questa è la relazione che definisce, sono le relazioni che definiscono il padre e il figlio. Più di così non ci è dato di sapere. È chiaro che la relazione tra il padre e il figlio è una relazione di amore, e l'analogia col come viviamo l'amore noi ce lo fa intravedere, ce lo fa capire. Ecco che questo amore che viene dal padre e dal figlio, spira dal padre e dal figlio, se vogliamo usare questa terminologia, è così consistente da essere esso stesso una persona, da essere esso stesso una relazione sussistente. In questo senso si dice che procede dal padre e dal figlio, perché è qualche cosa che viene da tutti e due, è l'amore, la relazione di amore tra tutti e due, che ha una consistenza tale da essere Dio stesso, da esistere di per se stesso. Più di così noi non riusciamo a capire. È chiaro che, come dire, l'analogia dell'amore umano, dell'uomo e della donna che si trovano a concretizzare nei figli che generano la loro relazione di amore, ti fa intravedere come una relazione di amore può essere così consistente da essere una persona. Più in là di così non ci è dato di capire, nel senso che noi non possiamo penetrare in profondità, oltre a quello che ci è stato detto, la natura stessa di Dio. Poi ci sono state tante discussioni teologiche, perché gli ortodossi ritengono che lo Spirito proceda solo dal Padre o cosa del genere, quindi non è che l'accordo sia stato sempre così totale. Il patrimonio della Chiesa Cattolica ha sempre ritenuto che l'aspirazione dello Spirito proceda da tutti e due, in quanto relazione di amore tra il padre e il figlio. Più di così io non ti so dire, ma non so se ci siano tanti altri che sanno dirti molto di più, perché Dio ha rivelato quello che ha ritenuto e noi rimaniamo di fronte al mistero. Lo stesso San Tommaso d'Aquino dice: quando parliamo della Trinità dobbiamo essere molto prudenti perché la cosa è infinitamente più grande di noi. Per cui noi possiamo stare delle analogie, possiamo intravedere, possiamo intuire, ma non molto di più. E comunque questo qui, che è patrimonio che sta nel credo, è definito dogmaticamente, quindi è dato per certo come contenuto acquisito dalla rivelazione. Altre cose che si aggiungono possono essere quello che si chiama un modello teologico, ecco. Mentre questa qui è proprio dottrina, che lo spirito procede dal Padre e dal Figlio, lo diciamo nel credo, quindi è parte essenziale della dottrina. Dunque, la questione del limbo non è dottrina della Chiesa, ma era un'ipotesi teologica, cioè una cosa su cui i teologi avevano riflettuto e cercavano di darla come spiegazione basandosi su certi modelli teologici. Poi è stata superata dai tempi, quindi voglio dire, una volta la si studiava, però non è dottrina della Chiesa, per cui mentre credere nel paradiso, nell'inferno e nel purgatorio è dottrina della Chiesa, quindi è d'obbligo per un cattolico, il limbo no, non c'è né nel Vangelo né nella Scrittura e non c'è nella dottrina della Chiesa. Dio ha due modi di dare la grazia e quindi di salvarti. Un modo è la strada cosiddetta ordinaria, che passa, quella normale, ordinaria vuol dire normale, no? Che passa attraverso i sacramenti. Quindi una via ordinaria di salvezza è il battesimo e gli altri sacramenti che ti danno l'accesso alla grazia e quindi ti permette di salvarti perché ti toglie il peccato originale e ti permette di salvarti. Poi ci sono delle vie straordinarie e queste solo Dio le conosce. Cioè Dio può benissimo salvare anche attraverso altri canali che non sono i sacramenti. Voglio dire, la via ordinaria con cui tu parti da Bologna e vai a Milano, parti da Trento e vai a Milano, è quello di percorrere la strada, no? Di prendere la macchina o di prendere il treno e di arrivarci. Questa è la via ordinaria, che è l'equivalente del battesimo, per dirla con un esempio grossolano. Poi ci possono essere delle vie straordinarie, che non sono quelle di prendere un mezzo di trasporto, cioè voglio dire, un padre Pio che aveva la bilocazione, quella è una via straordinaria per rendersi presente da un'altra parte. Allora, Dio può servirsi di vie straordinarie per dare la grazia necessaria per la salvezza. Oggi si può ritenere che un bambino che è innocente vada direttamente in paradiso, cioè voglio dire, abbia l'accesso attraverso una via straordinaria. Questo è Dio che lo dispone con libertà sua nella maniera più totale. Quindi non abbiamo da sbattere all'inferno i bambini. È chiaro che noi abbiamo la responsabilità di gestire il più possibile le vie ordinarie, per cui questo discorso non può legittimare la trascuratezza da parte nostra. Dice, ma tanto quello c'è la via straordinaria e quindi ce ne freghiamo, per cui non ci preoccupiamo più di portare il battesimo, non ci preoccupiamo, tanto ci si salva comunque. No, su questo all'inferno ci andiamo noi dopo, perché siamo degli irresponsabili, se non, capisci? Cioè, tu non lasci crollare i ponti e le strade perché tanto ci sono le vie straordinarie e quindi presumi di poter andare da Trento a Milano con la bilocazione. Questo qui è demenziale, cioè tu devi tenere le strade in ordine. Adesso gli esempi dei ponti che crollano, eccetera, lasciamoli perdere, ma insomma. Quindi, per cui, certamente c'è stata un'epoca in cui si era scrupolosissimi perché si pensava veramente che si rischiasse, ed è giusto essere scrupolosi anche adesso perché quello che tocca a noi lo dobbiamo fare assolutamente, anche perché non possiamo sfidare Dio dicendo adesso tu devi usare la via straordinaria perché te lo dico io, cioè è lui che decide quello che deve fare. Però di per sé, pensiamo anche a tutti quelli che sono venuti per prima di Cristo e che il battesimo non ce l'avevano, insomma, c'erano delle persone oneste, c'è tutto il discorso della fede implicita di San Tommaso, di cui abbiamo detto forse qualcosa in precedenza. Per cui